Ed eccomi qua, anch'io pronto anche questa sera ad andare avanti nello studio del libro dei giudici. Ieri abbiamo letto del giudice Sansone, forse il più famoso, ma senz'altro quello che fece la fine più tragica. Nei capitoli dal 17 al 21 del libro dei giudici ci viene presentata l'apostasia religiosa, cioè la confusione religiosa in Israele. Abbiamo visto nel libro dei giudici che la storia si ripete continuamente. Comincia con Israele, nel luogo della benedizione, stanno servendo Dio. Poi c'è un allontanamento da Dio e fanno il male, fanno ciò che vogliono. Vengono messi in schiavitù e nella loro schiavitù gridarono a Dio per la liberazione. Tornano a Dio e si pentono. Poi Dio dà loro un giudice che li libera. Allora Israele torna al luogo di benedizione e torna ad essere una nazione, un popolo che serve Dio. In tutto Israele attraversò sette apostasie. Ogni nazione va verso il basso in quest'ordine. Prima c'è un'apostasia religiosa, poi una decadenza morale e infine l'anarchia politica. Il deterioramento comincia nel tempio, poi passa nella casa e alla fine nello Stato. Vedremo questo nella storia di Israele. Questo periodo di apostasia comincia nella tribù di Dan, col loro desiderio di allargare i propri confini. Troviamo poi un'altra caduta nell'idolatria. Il tutto può essere fatto partire dalla casa di Mica in Efraim. Leggiamo i primi sei versetti del capitolo 17 dei Giudici. C'era un uomo nella regione montuosa di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre: «I 1.100 sicli d'argento che ti hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunciato una maledizione e l'hai pronunciata in mia presenza, ecco, li ho io. Quel denaro l'avevo preso io». Sua madre disse: «Il Signore ti benedica, figlio mio». Egli restituì a sua madre i 1.100 sicli d'argento e sua madre disse: «Io consacro al Signore di mano mia quest'argento a favore di mio figlio, per farne un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso, e ora te lo rendo». Quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita di metallo fuso, che fu messa in casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe una casa per gli idoli, fece un efod e degli idoli domestici, e consacrò uno dei suoi figli che teneva come sacerdote. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Mica è l'esempio di un ragazzo viziato. Sapeva che sua madre aveva messo da parte un po' di soldi e decide di rubarli. La madre, non sapendolo, pronuncia una maledizione sul ladro. Così lui confessa di essere il ladro e sua madre, invece di dargli la lezione che si sarebbe meritato, si congratula con lui. Gli dice: «Il Signore ti benedica, figlio mio». Quando Mica rende il denaro a sua madre, lei gli dice di aver dedicato quei soldi al Signore. Glieli ha dedicati per farne un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso. Eccoli caduti nell'idolatria. Sua madre gli ridà così questi soldi. Stava consacrando quei soldi al Signore e, stranamente, li usa per costruire un idolo. Mica aveva una casa di idoli. Sua madre procurò l'argento per costruirli e Mica procurò un luogo per tenerli. Poi consacrò uno dei suoi figli come sacerdote. Erano arrivati al punto in cui ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Proseguiamo nel racconto leggendo i versetti dal 7 al 13 di Giudici 17. Vi era un giovane di Betlemme di Giuda, della famiglia di Giuda, il quale era un levita e abitava in questo luogo. Quest'uomo partì dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un luogo adatto dove stabilirsi e cammin facendo giunse nella regione montuosa di Efraim, alla casa di Mica. Mica gli chiese: «Da dove vieni?» Quello gli rispose: «Sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto». Mica gli disse: «Rimani con me e sii per me padre e sacerdote. Ti darò 10 sicli d'argento all'anno, un vestito completo e il vitto». Il levita entrò. Egli acconsentì a stare con quell'uomo che trattò il giovane come uno dei suoi figli. Mica consacrò quel levita. Il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa sua. Mica disse: «Ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questo levita come mio sacerdote». Mica doveva essere un po' dispiaciuto di aver fatto di suo figlio un sacerdote, o forse non era soddisfatto di lui. Così, quando questo sacerdote itinerante giunge nei paraggi, Mica lo assume. Questo levita di Betlemme di Giuda diventa il sacerdote privato della famiglia, in una casa che è piena di idoli. Questo capitolo è una rivelazione del basso livello spirituale a cui è raggiunto il popolo di Israele. Qui c'è un uomo che pensa che, perché ha un levita come sacerdote privato, non ha più bisogno di nulla. Mica si aspetta la benedizione di Dio. Dopo Efraim, ecco che la storia chiama in causa anche la tribù di Dan. Ai Daniti era stato assegnato il territorio occupato dai potenti filistei. Avevano la necessità di estendere i loro confini. Non c'era un re in Israele. Era un tempo di confusione, non c'era una guida. Leggiamo ora i primi 6 versetti di questo nuovo capitolo, il 18° del libro dei Giudici. In quel tempo non vi era re in Israele, e in quel medesimo tempo la tribù dei Daniti cercava un suo territorio per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata alcuna eredità fra le tribù di Israele. I figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaol 5 uomini della loro tribù, scelti fra loro tutti, uomini valorosi, per esplorare e esaminare il paese, e dissero loro: «Andate a esaminare il paese». Quelli giunsero nella regione montuosa di Efraim, alla casa di Mica, e pernottarono in quel luogo. Quando furono in prossimità della casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita, e avvicinatisi gli chiesero: «Chi ti ha condotto qua? Che fai in questo luogo? Perché sei qui?» Egli disse loro quello che Mica aveva fatto per lui e aggiunse: «Mi stipendia e io gli servo da sacerdote». Quelli gli dissero: «Consulta Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà successo». Il sacerdote rispose loro: «Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore». Ricorderete, per averlo visto nel libro di Giosuè, che nessuna delle tribù prese possesso di tutta la terra che gli spettava. Questo era vero specialmente per la tribù di Dan, nel nord. I Daniti andarono a vedere qual territorio la loro tribù potesse occupare per estendersi e allargare i suoi confini. Durante il viaggio arrivarono a casa di Mica e conoscono il giovane levita. Viene detto che riconobbero la sua voce. Probabilmente significa che parlava il loro stesso dialetto e che quindi proveniva dalla loro tribù. Questo è un periodo di compromessi, un periodo di corruzione, confusione, e questo levita viveva un compromesso. Infatti non è altro che un sacerdote a pagamento. Questo tipo di sacerdote dice solo quello che la gente vuole sentirsi dire. I 5 uomini se ne andarono pensando che quello che il levita aveva detto loro fosse magnifico. Egli infatti disse loro di proseguire tranquilli nel loro viaggio. Vediamo il seguito del racconto nei versetti dal 7 al 13 di Giudici capitolo 18. I 5 uomini dunque partirono, giunsero a Lais e videro che il popolo che vi abitava viveva al sicuro come gli abitanti di Sidone, tranquillo e fiducioso, poiché nel paese non c'era nessuno in autorità che potesse fare loro il minimo torto. Inoltre erano lontani dai Sidoni e non avevano relazione con nessuno. Poi tornarono dai loro fratelli a Sorea e a Estaol. I fratelli chiesero loro: «Che dite?» Quelli risposero: «Su, saliamo contro quella gente, poiché abbiamo visto il paese ed ecco, è eccellente. E voi ve ne state là senza dir nulla? Non siate pigri a muovervi per andare a prendere possesso del paese. Quando arriverete là, troverete un popolo che se ne sta sicuro. Il paese è vasto e Dio ve lo ha messo in mano. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra». Così 600 uomini della famiglia dei Daniti partirono da Sorea e da Estaol armati per la guerra. Salirono e si accamparono a Kiriat Jearim in Giuda, perciò quel luogo, che a ovest di Kiriat Jearim, fu chiamato e si chiama anche oggi Macane Dan. Di là passarono nella regione montuosa di Efraim e giunsero alla casa di Mica. Un buon resoconto è fatto dalle spie che suggeriscono ai Daniti di occupare Lais. Così si forma un esercito di 600 guerrieri che portarono con loro le famiglie e i loro beni. Andando verso Lais, si fermano da Mica e gli portano via idoli e sacerdote. Poi i Daniti prendono Lais, la bruciano, la ricostruiscono e vivono in essa. Ribattezzano la città col nome di Dan. Tutto questo è detto nel resto del capitolo. Leggiamo però solamente gli ultimi due versetti, il 30 e il 31, da questo capitolo 18 dei Giudici. Poi i figli di Dan rizzarono per sé l'immagine scolpita, e Jonathan, figlio di Gershom, figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Così collocarono per sé l'immagine scolpita che Mica aveva fatta, per tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Silo. Qui abbiamo l'immagine della vera apostasia. Viene nominato Jonathan, ma chi è costui? Non è altri che un discendente di Mosè. Queste persone si sono allontanate molto da Dio. Ricordiamo che Mosè aveva detto, parlando da parte del Signore, «Non avere altri dei oltre a me». Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. E qui abbiamo il nipote di Mosè, un sacerdote, con un idolo. L'apostasia è una cosa tremenda e tutto questo stava accadendo al popolo di Dio. Come abbiamo visto in precedenza, la caduta delle persone ha inizio con l'apostasia religiosa. Da qui si muove verso un secondo stadio, cioè la decadenza morale. Questo è illustrato graficamente nello spaventoso episodio che conclude il libro dei Giudici. È centrato sulla tribù di Beniamino. Questa tribù si perse in una grande immoralità che portò alla guerra civile. Cominciò con gli uomini di Beniamino, che abusano della concubina del Levita e la uccisero. Le altre tribù cercano di sterminare la tribù di Beniamino. Questo episodio termina nella totale corruzione della nazione, nella confusione, e con questo si conclude il libro dei Giudici. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Ma leggiamo il capitolo 19, limitandoci ai versetti 1 e 2. In quel tempo non c'era re in Israele. Un levita, il quale abitava nella parte più lontana della regione montuosa di Efraim, si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Questa sua concubina gli fu infedele e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre a Betlemme di Giuda, dove stette per un periodo di 4 mesi. Questi due versetti ci danno un'altra visione di com'era la vita dei figli di Israele in quei giorni, ed è una buona illustrazione di Romani, capitoli dall'1 al 3, capitoli nei quali ci viene presentato il peccato commesso sia dagli ebrei che dai gentili. Potete immaginare un levita sposato ad una donna così? Eppure la sposò, e lei lo lasciò per tornare da suo padre. Il resto del capitolo, che non leggeremo, ci dice che questo levita la seguì, fu caldamente ricevuto dal padre di lei e rimase molti giorni. Poi il levita e la sua concubina partirono e si diressero verso nord. Restarono una notte a Gibea, che è una città dei Beniaminiti. Un vecchio che veniva anche lui dal monte Efraim e soggiornava in quella città gli offrì ospitalità. Quella notte, mentre erano intrattenuti dai loro ospiti, alcuni uomini della città domandarono, come era accaduto a Sodoma prima della sua distruzione, domandarono il levita per la loro gratificazione sessuale. Per salvare la vita a lui, consegnò loro la sua concubina. Questi abusarono di lei per tutta la notte e ne causarono la morte. Questo terribile atto sembra qualcosa che possa accadere anche al giorno d'oggi. In effetti, il parallelo con la nostra società è piuttosto lampante. Il Levita era molto sconvolto da quello che accadde, e ciò che fece dimostrò quanto fossero caduti in basso in quei giorni. Tagliò la donna in 12 pezzi e ne mandò uno in ogni tribù, con un messaggio che spiegava ciò che era accaduto. La reazione del resto della nazione a questo oltraggio è riportato nei prossimi due capitoli, i capitoli 20 e 21 del libro dei Giudici. Il tema degli ultimi due capitoli di questo libro è l'anarchia politica. Quando le tribù di Israele ricevettero le membra di questa donna con il messaggio che diceva cosa era accaduto a Gibea, si infuriarono con Beniamino. Credettero fosse il momento di applicare la legge. Diedero a Beniamino la possibilità di consegnare colpevoli, ma la tribù di Beniamino dichiarò guerra alle altre 11 tribù di Israele, che si riunirono e si mossero verso la tribù che era intenzionata a fare guerra. Leggiamo alcuni versetti di questo capitolo, precisamente i primi due. Allora tutti i figli di Israele uscirono da Dan fino a Beersheba e al paese di Galad, e la comunità si raccolse come un solo uomo davanti al Signore a Mispa. I capi di tutto il popolo e tutte le tribù di Israele si presentarono all'assemblea del popolo di Dio, in numero di 400.000 fanti, capaci di usare la spada. Apparentemente la tribù di Beniamino sembra avere un esercito incredibile. Ci viene data anche una particolarità di questo esercito nel versetto 16. Fra tutta questa gente c'erano 700 uomini scelti, che erano mancini. Tutti costoro potevano lanciare una pietra con la fionda a un cappello, senza fallire il colpo. Quegli uomini erano precisi. Ed erano precisi allora con le loro fionde, come lo siamo noi oggi con i nostri missili. La tribù di Beniamino soccombette a causa della superiorità numerica dell'altro esercito. Effettivamente, questa tribù venne quasi del tutto distrutta. Troviamo questo nei versetti dal 44 al 46, nel capitolo 20 di Giudici. Caddero dei beniaminiti 18.000 uomini, tutta gente di valore. I beniaminiti voltarono le spalle, fuggirono verso il deserto, in direzione del masso di Rimmon, e gli israeliti ne uccisero per le strade 5.000. Poi continuarono l'inseguimento fino a Gideom e ne colpirono altri 2.000. Così il numero totale dei beniaminiti che caddero quel giorno fu di 25.000, tutta gente di valore, capace di usare la spada. La gente della tribù di Beniamino fu giudicata per la sua disgustosa immoralità. È tragico che così tanti dovessero morire. Questa era la tribù favorita. Beniamino era il figlio più giovane di Giacobbe ed era il favorito. Era colui per il quale Giuda era pronto a morire. Nello schieramento delle tribù occupava il posto a fianco a Giuda. Sfortunatamente aveva preso piede una disgustosa immoralità che portò tribù contro tribù per arrivare infine all'anarchia politica. Prima ci fu apostasia religiosa nel tempio, poi decadenza morale nelle case, nella famiglia e infine, come abbiamo visto, anarchia politica nello Stato. Questi sono passi che possono portare qualunque nazione alla rovina. Il capitolo conclusivo del libro dei Giudici, il 21esimo, tratta del lutto per la perdita di una tribù in Israele e di piani che vennero fatti per il suo futuro. Lo sterminio dei beniaminiti mise Israele di fronte a un nuovo problema. Leggiamo i primi tre versetti. Gli uomini di Israele avevano giurato a Mispa dicendo: «Nessuno di noi darà sua figlia in moglie a beniaminita». Il popolo venne a Betel, dove rimase fino alla sera in presenza di Dio. Alzando la voce, pianse dirottamente e disse: «Signore, Dio di Israele, perché mai è avvenuto questo in Israele? Perché oggi c'è in Israele una tribù di meno?» Quasi tutta questa tribù era stata distrutta, e le altre giurarono di non far sposare le loro figlie a nessuno dei pochi superstiti della tribù di Beniamino. Quindi, in che modo questa tribù avrebbe potuto essere preservata? Prima della guerra, gli israeliti avevano fatto un altro voto. Avevano giurato che chiunque si fosse rifiutato di andare a Mispa a combattere sarebbe stato messo a morte. Scoprirono che gli uomini di Jabes di Galad non avevano risposto all'appello. Così venne comandato a 12.000 uomini di Israele di uccidere tutti gli uomini, tutte le donne sposate e i bambini di Jabes di Galad, e di portare le ragazze vergini al campo di Silo. Queste giovani divennero le mogli di 400 beniaminiti. Con un altro mezzo furono procurate delle mogli agli altri beniaminiti. Furono ricostruite anche le città distrutte in questa battaglia. E questo periodo termina in una totale corruzione, in una totale confusione per la nazione di Israele. Il versetto finale che conclude la sconvolgente storia del libro dei Giudici dice: «In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio». E oggi, da dove iniziano i nostri problemi? Anche per noi si tratta di un problema spirituale? Il problema inizia senz'altro dal progressivo allontanamento da Dio. Poi i problemi passano anche dalle case, ovviamente, nelle nostre famiglie, coinvolgendo i nostri giovani che hanno davanti esempi negativi e si conformano al modo di vedere e pensare di questo mondo. I problemi si spostano poi nel circolo della politica, coinvolgendo l'intera nazione. Per risolvere i problemi bisogna porre di nuovo delle fondamenta spirituali, fondamenta che avranno il loro effetto sulla famiglia, sulla società. È il medesimo percorso: ricostruire dal punto in cui si è usciti fuori strada. Abbiamo visto nel libro dei Giudici che la storia si ripete, non si sta forse ripetendo ancora oggi? E qui, con questa domanda, con queste riflessioni, voglio fermarmi questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato, che mi avete prestato ancora una volta, e intanto io vi do appuntamento a lunedì.